Buonasera, benvenuti, grazie per essere qui, perché oggi per noi è una conferenza stampa molto, molto importante, in quanto oltre a fare il punto della situazione politica sulla nostra città, è tempo anche di tirare le somme del lavoro che svolgiamo senza sosta dal 2013, caro Pippo. Da quando il nostro movimento ha perso le elezioni amministrative del 2013 per una manciata di voti, non ci siamo mai fermati, anzi, abbiamo iniziato a programmare la nostra attività politica che prende forma a giugno del 2015 con la nascita di Piazza Civica. Piazza Civica in questi anni si è contraddistinta per essere sempre stata l'amministrazione ombra, denunciando in maniera puntuale l'attività politica fallimentare dell'attuale compagine amministrativa, che ancora oggi vive senza una vera e propria programmazione politica. Da un anno a questa parte, dopo la fusione dei due gruppi, il movimento si è rinnovato nelle sue cariche istituzionali, rilanciando l'attività culturale e politica, promuovendo una nuova forma di partecipazione e di impegno civile, lanciando nuove idee e strategie lungimiranti secondo il nostro punto di vista. Abbiamo promosso sempre e sostenuto una vera e propria azione di cambiamento che ha mosso e coinvolto tanti cittadini nei momenti più delicati della nostra attività. La nostra attività politica e culturale è stata anche un'attività trasparente e rivolta solo all'interesse della città. Non ci siamo mai sottratti dall'appuntare gravi inadempienze di questa amministrazione, indicandone possibili alternative. Ed infine abbiamo sempre mantenuto il dialogo aperto con i cittadini e le realtà associative e con gli operatori economici, con i quali condividiamo il nostro percorso e la nostra strategia per il futuro. Un anno e mezzo fa, quando fui nominato coordinatore di questo gruppo, puntai tutto sulla squadra, caricando tutti sul duro lavoro che ci aspettava. In quanto targettare un movimento politico senza l'aiuto di una squadra forte credo che sarebbe stata un'impresa ardua. La squadra in questo periodo, diciamo in questo anno e mezzo, ha risposto molto bene alle proposte avanzate e si è dimostrata sempre in grado di programmare e sviluppare tantissime attività che sono state apprezzate da tutta la cittadinanza. La nostra squadra quindi si è contraddistinta per la buona volontà dimostrata in tutto e per tutto, senza ombra di dubbio. E noi crediamo anche che il prossimo sindaco di Rosolini dovrà essere un profilo culturalmente molto, molto alto e allo stesso tempo dovrà essere dalla grande anima. La cultura servirà e serve a dare stimolo, idee, relazione e visione alla città. Invece la grande anima serve ad essere lungimiranti e attenti ai bisogni dei cittadini. Caro Pippo, quindi sono molto contento di annunciare ufficialmente che il direttivo ha chiesto la disponibilità a te di essere l'interprete principale del profilo che ho descritto poco fa, e siamo convinti che Pippo possa essere la persona ideale e quella più adatta, la personalità e la tempra giusta che ha Pippo per affrontare tutte le questioni spinose amministrative. Ed è per questo che oggi abbiamo convocato questa conferenza stampa, per annunciare in via ufficiale, senza ombra di dubbio, che Pippo Incatasciato ha accettato la sfida proposta e sarà lui il candidato di Piazza Civica per le prossime elezioni amministrative che si terranno nella primavera del 2018. La candidatura lanciata poco prima della pausa estiva è necessaria in quanto vogliamo dare delle certezze alla città. E noi, che noi ci siamo sempre stati e ci saremo anche per il futuro. Ci prendiamo un impegno delicato e molto difficile, già da ora. Ci aspetta un anno decisivo e pieno di lavoro, sia per il nostro gruppo che per tutta la cittadinanza. Ma la nostra squadra, come ha sempre dimostrato, è pronta e sarà in grado di concretizzare il progetto che abbiamo in mente per la nostra città. Adesso voglio lasciare la parola a Pippo, che sicuramente avrà tantissime cose da dire e potrà interpretare al meglio le sensazioni e le emozioni che diciamo hanno reso possibile questa tua decisione. Quindi con molto piacere ti passo la parola, poi la riprenderò alla fine.
Grazie Duccio per l'entusiasmo con cui hai rappresentato agli amici della stampa e quindi attraverso di loro poi ai nostri cittadini quello che è stato il nostro percorso e il nostro impegno, diciamo così, incondizionato, mi piace dire, per tanti e tanti motivi che i più attenti hanno apprezzato, e soprattutto continuativo, che questa squadra ha dimostrato e che si appresta a dover dimostrare nel prossimo futuro con degli sforzi ancora più eccezionali, perché è chiaro che una squadra che ha ricevuto l'apprezzamento della città e che oggi, grazie alla rinnovata fiducia da parte vostra nei miei confronti e dei cittadini nei nostri confronti per quello che giornalmente e quotidianamente diciamo raccogliamo come impressioni, è chiaro che è una squadra che si deve completare Ed è per questo che dicevi bene tu, quando noi siamo pronti, anzi siamo già in cammino, abbiamo incontrato, stiamo incontrando ed incontreremo altre forze sane della città, che abbiano un significato più o meno politico, che abbiano oggi cariche istituzionali o meno, ma che comunque quello che le deve contraddistinguere è quello, è il concetto che noi vorremmo portare avanti, un impegno comune per questa città che sia non solo un impegno onesto, ma soprattutto competente, perché puntiamo a completare una squadra da oggi ad allora in modo tale da esprimere il meglio per la nostra città, dove il sottoscritto oggi rende e domani rinnoverà al momento del deputato a questo passaggio la propria disponibilità in ragione di un lavoro di squadra, e sottolineo di squadra perché mi è sempre piaciuto parlare in questi termini, sono sempre stato fiancheggiato da tutti voi in questi termini e oggi riaffermo questo concetto. Perché io penso che la scorsa campagna elettorale non avrebbe avuto quella piega se non avessi avuto accanto tutte le straordinarie persone che sono qui stasera e quelle che ci saranno domani, non avrebbe avuto granché di senso se non ci fossimo appassionati dal palco con Claudia Ragusa, non avrebbe avuto nessun senso se gli amici di allora di Civico, oggi di Piazza Civica, non avessero fatto quadrato e donato la loro immagine, la loro disponibilità al progetto, e quindi questo ringraziamento va anche a Peppe Armeri per quanto riguarda le precedenti due realtà. Dicevi bene tu, Duccio, che nasce questa nuova forza e questo nuovo movimento dalla fusione di più realtà. Non dobbiamo nascondere, anzi dobbiamo sottolineare e vantare il fatto che si sono avvicinate alla nostra forza da quel tempo ad oggi parecchie realtà che non erano con noi, parecchie persone che non erano con noi, e con nomi e cognomi, che sono Paolo Blanco, che è il qualificatissimo e agguerritissimo nostro amico Carmelo Di Stefano, che già nella seconda fase della scorsa campagna elettorale hanno ritrovato una comunione di intenti con noi proprio perché hanno capito che la nostra comunicazione verso la città era trasparente, era incondizionata, ma soprattutto era una comunicazione di abbraccio con i nostri cittadini e non con le forze politiche, in senso negativo dette, perché poi ci sono le forze politiche serie, e praticamente con gli inciuci, perché di questo si tratta. Noi abbiamo deciso in quel momento di abdicare al governo della città, che sarebbe stato il nostro allungando la mano o facendo qualche compromesso, abbiamo rinunciato per avere invece un percorso diverso che fosse stato quello non solo della vittoria, che ci auguriamo col contributo di tutti i cittadini domani, ma anche del buon governo della città. Ci sentiamo di dire tutto questo è anche non rinunciare a un sogno, che certamente non è il sogno di una squadra di andare a governare, ma il sogno di risistemare la situazione che in città è quella che è. È il sogno che non deriva assolutamente, come qualcuno si è permesso qualche volta di sottolineare, da ambizioni personali di chi che sia, prima di tutto del sottoscritto, ma assolutamente la disponibilità al servizio per la città. Ripeto, e questo l'abbiamo dimostrato, secondo noi, perdendo. Perché chi perde, nonostante abbia le carte in regola per vincere, perde perché non vuole fare compromessi, perde perché vuole vincere andando a governare la città con i presupposti giusti, ed esempi eccellenti, come dirò nel proseguo, ce ne sono. A questo punto arrivati, è chiaro che oltre ad incontrare appunto le forze produttive, le forze associative e, ripeto, anche le figure istituzionali oggi presenti in città, noi nel nostro percorso è chiaro che nel tempo abbiamo fatto anche una selezione di cui fondamentalmente ci vantiamo, perché anche lì noi non siamo per i numeri spiccioli, ma siamo per i numeri calibrati, ossia avere alla disposizione una squadra che non tiri giacche, che non chieda prebende, che non chieda favoritismi, che non per interessi personali non deturpi il territorio. Noi andiamo a cercare invece compagni di viaggio che ci consentano di governare più possibile in maniera con le mani sciolte, in maniera libera, in maniera collaborativa con il cittadino e con le forze della giustizia che operano in città e fuori dalla città. Mi piace riprendere un passo, e questo lo voglio riprendere letteralmente, che è praticamente quello un po' che fonda il nostro pensiero ed è quello che dovrebbe essere, e lo riprendo da uno dei più illustri, diciamo così, politici, se lo vogliamo sminuire a politico del secolo, che è Barack Obama, niente poco di meno che l'ex presidente degli Stati Uniti. Lui dice nel suo testamento politico che la nostra democrazia è minacciata quando la consideriamo garantita. Dice che quando stiamo seduti a criticare chi è stato eletto, ed è quello che noi non abbiamo mai voluto fare, e non ci chiediamo che ruolo abbiamo avuto nel lasciarlo eleggere, questo è un passaggio fondamentale. Noi dobbiamo interrogarci su questo per ripercorrere il passato in maniera costruttiva. Il più importante incarico, dice ancora, della democrazia, in una democrazia, è il vostro, questo rivolto ai cittadini, chiaramente non ai politici, che è il mestiere del cittadino, non solo quando ci sono le elezioni, non solo quando i vostri interessi sono in gioco. Se siete stanchi, dice, di colloquiare e di interfacciarvi su internet, provate a incontrarne qualcuno in carne ed ossa. Ed è questo l'invito che noi facciamo ai nostri cittadini, di pensare che la politica non sia altra rispetto a se stesso, ma che la politica sia se stesso, perché nella nostra azione di trasparenza vogliamo riavvicinare il cittadino alla politica, ma non solo così a parole o come, è una vera provocazione. Vorremmo che la città e il cittadino in primis si rinteressasse a se stesso. E dice ancora Obama: candidatevi per un incarico pubblico, mettetevi in gioco, ed è l'esortazione che noi umilmente ci permettiamo di riprendere dal suo discorso, dal suo testamento politico, e rivolgere ai nostri cittadini: scendete in campo. E questa è una lezione appunto di cultura democratica. E dice ancora che nella città di Chicago lui ha imparato che il cambiamento avviene solo se le persone si impegnano e lo conquistano, perché i diritti non si realizzano da soli. Ecco, questo è quello che noi vogliamo comunicare ai nostri cittadini: i diritti bisogna andarseli a conquistare, purtroppo lasciando la città nelle mani di chi poi non si approva, nelle mani di chi poi si definisce non idoneo al ruolo. Questo è, diciamo così, un abdicare ai propri diritti che i nostri cittadini devono fare, io dico a un certo punto, fino all'ultimo, fino all'urna, quando nell'urna si decidono le sorti della tua città. Ognuno di noi dovrebbe essere sempre più convinto che è la propria città e che non è la città dei politici o la città di chi vuole lucrare sulla stessa. Il nostro compito, pensiamo appunto, come dicevo prima, di averlo svolto in maniera discreta, incondizionata veramente e continuativa, e da questo punto di vista ci è piaciuto andare a ripercorrere un po' la rassegna stampa di questi ultimi, diciamo, di questi anni di governo, dal 2000, quando fu 13, 14, 15, fino ad oggi, per dimostrare in fondo che siamo sempre stati in campo, per dire o per ricordarci che fondamentalmente il nostro impegno è stato profuso e non è stato poco. E allora dico, sin dai primi passi eravamo, per tramite l'amico Carmelo Di Stefano, per esempio a criticare quello che titolava la stampa il cavalcaferrovia rappezzato con i tubi della fogna. Ora, in tutto questo si diceva, e diceva l'amico Carmelo, si era perso il decoro urbano e nessuno parlava. Ma il decoro urbano, perché è chiaro che quando una struttura del genere è visibile dal verde a valle, che per noi è il fiore all'occhiello, quel punto di visibilità cittadina che, diciamo così, dovrebbe essere il fiore all'occhiello se meglio curato, perché è accessoriato anche di un laghetto che in questo momento, riprendo il termine dal cavalcaria, diciamo rappezzato con tubi di fogna, è una sorta di acquitrino di fogna. Bisognerebbe bonificarlo, nessuno ci passa, degli amministratori nessuno se ne accorge, però è così. E quindi, siccome questa struttura è visibile appunto da un punto importante per la città, bisognerebbe che l'amministratore all'epoca si fosse accorto di questo e avesse appuntato alla provincia che stava realizzando l'opera sul proprio territorio, ecco l'amor proprio, il proprio territorio, che non era tanto da raccontare il fatto che era stato realizzato questo skyline dall'illustre ingegnere Calvo, ma con il contributo dell'illustre ingegnere Calvo, ma in questo caso bisognava puntare che per esempio poteva essere richiesto il rivestimento per esempio in pietra dalla provincia, come per esempio Ispi, che c'è una grande muraglia però rivestita in pietra, da decoro urbano alla città, ed è per questo che noi appuntavamo, non per il piacere di farlo. Come anche successivamente abbiamo preso parola sulla questione della sicurezza in città, che era minata da furti, scorribande, estorsioni e via discorrendo, lo è purtroppo ancora, è passata da periodi bui e molto bui, e nel frattempo gli amministratori con un ultimo atto avevano pensato, con quella famosa variante puntiforme, di cancellare sul PRG la caserma. Questo è un ultimo appunto che però era già attuale esattamente nel luglio, nella stampa del luglio del 2015, quindi queste vicende appartenevano già a quel momento. Noi costituivamo il movimento e subito successivamente, nel novembre del 2015, davamo determinate battute sul personale, per esempio sulla riorganizzazione allora dei vigili urbani. Sono mai stati riorganizzati? Mi pare di no, a parte qualche revisione in termini di divisa. All'epoca sull'IMU agricola, un disastro, l'amministratore che arrivava in ritardo rispetto ai tempi dettati dalla legge del 30 settembre, e i nostri concittadini subivano questo ennesimo sopruso. Peraltro questo scempio era stato sottolineato anche dagli attuali dissenzienti dell'amministrazione. Appuntavamo che la differenziata era nelle condizioni in cui era, che si spendevano 2.900 euro e questi cittadini rispetto a queste spese si diceva che era in crescita, anche se dovessimo essere in crescita o lievemente in crescita, vorremmo sapere anche quale ricavo rappresenta la raccolta differenziata rispetto ai costi. E questo perché? Non per sempre per fare la parte dell'avvocato del diavolo, ma perché fondamentalmente sono interessi della nostra città, e perché fondamentalmente non ci piace guardare alle condizioni peggiori di alcune città anche a livello nazionale, ma noi ci interessa guardare quelle migliori, dove mi consta che nel Ragusano parecchi centri hanno, non dico superato, ma raggiunto anche l'80%. Ci sono questi esempi virtuosi, ci sono gli esempi che sono al 50%, ci sono gli esempi in cui la raccolta differenziata ha già una ricaduta positiva sul bilancio. Dico, sottolineo il bilancio perché vorremmo fare una piccola analisi più avanti. La riorganizzazione della pianta organica, già ne parlavamo nel novembre 2015, no? Noi abbiamo praticamente avuto un alternarsi di diminuzione, poi di riaumento dei capi settore, e poi siamo arrivati anche all'assurdo della revoca e della riconferma, per quali motivi non si sa, cioè qual è la programmazione di questa amministrazione, posto che è un fallimento sul piano politico e amministrativo, ma tutto questo dipende da una mancanza di programmazione. La programmazione dice che in termini di personale devi programmare e per step devi dare i risultati alla tua città e li devi comunicare. Non è mai stato comunicato nulla di tutto questo, perché forse i risultati, anzi sicuramente i risultati non ci sono stati, ma alla fine io dico, sia sul piano del personale, sul piano della raccolta differenziata, sul piano dei servizi in genere, dei servizi sociali, sul piano dei servizi sociali anche quelli riattivati, anche lì mancanza di programmazione, si riattiva un servizio perché magari c'è un canale di finanziamento, l'erogazione di una tantum per l'attivazione del servizio, poi non ci sono, guarda caso, i proventi per pagarne i dipendenti. L'abbiamo detto ultimamente, qualche dipendente ha detto ma ci siamo abituati, ma no, ma non ci si può abituare a non aver erogato un compenso di un proprio sforzo professionale, e mi risulta che ancora siamo indietro, pare che ci siano sei mensilità arretrate. Quindi servizi sociali, lasciamo stare tutto il resto dei servizi sociali che riguardano le fasce più deboli, che riguardano gli anziani, che riguardano, perché siamo sull'inesistente andante, e guarda caso infatti non se ne è parlato più. A un certo punto ci è piaciuto riguardare la rassegna stampa anche per vedere che purtroppo accade anche il peggio, cioè accade che chi si sposa un progetto poi se ne sposa un altro e tiene in piedi un'amministrazione con tecnicismi vari. Io parlavo del mercato delle vacche, che era lo stesso termine che aveva usato, mi ricordo, l'onorevole Gennuso un tempo con Giovanni Giuca. Il mercato delle vacche l'hanno fatto anche loro, perché si sono comprati le vacche perché gli serviva il latte in quel momento, e noi invece praticamente puntavamo una volta per tutte a dire: bene, questo percorso amministrativo non ha premiato la città, perché non deve premiare noi, non ha premiato la città, e quindi era bene trovare una soluzione. Vero è che parte, e qui la nota dolente, perché io parlo di diciamo fallimento sul piano politico e amministrativo, perché sul piano politico c'è un fallimento netto, perché nel momento in cui un sindaco non ha più, diciamo così, i numeri in consiglio comunale, una maggioranza, è un fallimento politico straordinario. Significa che in questo caso 8 o forse più si sono sganciati da una maggioranza costituita su determinati presupposti, perché quei presupposti non vengono a mancare, non perché gli 8 sono impazziti. Presupposti sono venuti a mancare ed è chiaro che il sindaco a quel punto non ha la maggioranza. Non avendo la maggioranza, è chiaro che nascono tutte le difficoltà del caso, perché c'è chi sta attaccato alla poltrona perché gli conviene starci e perché evidentemente ha da amministrare o da tenere le mani in pasta. C'è chi invece, diciamo così, dà un segnale di discontinuità perché qualcosa è venuto a mancare. E quindi dico, a un certo punto questo fallimento sul piano politico si riflette sull'azione amministrativa, ecco il fallimento amministrativo, più di quanto già non fosse in crisi precedentemente, perché non abbiamo parlato del comparto scuola, un disastro in termini di ordinaria amministrazione o ordinaria manutenzione, non abbiamo parlato del comparto scuola per quanto riguarda l'istituto comprensivo, la cui presenza è venuta meno un paio d'anni fa senza alcun intervento del sindaco, anzi annuiva in una riunione provinciale. Ora si sta sforzando affinché questo, diciamo, istituto venga salvato. Ma è chiaro che i riflessi più grossi sono sugli argomenti principali. Dopo parleremo del bilancio, prima mi piace parlare e dare una battuta veloce, perché anche questo è stato oggetto della nostra attività amministrativa e già scusate, ma andiamo a ricercarci il momento giusto, va bene. Già precedentemente noi avevamo appuntato con un bel manifesto un passaggio fondamentale: questa città è sfornita di revisione del piano regolatore dal 1998. Quindi questo disastro che si perpetra noi lo abbiamo a un certo punto del nostro cammino evidenziato. Nel momento in cui dicevamo: ma è possibile mai che nel 1998, con allora 110 milioni di lire, circa 60 mila euro, poco meno di lire, 160 mila euro di euro attuali e quindi 110 mila euro allora, si fosse confezionato un piano regolatore generale nella sua completezza, e a distanza di anni dal 2008 circa, dall'amministrazione Savarino in qua, e quindi questa compresa in pieno, perché doveva essere colei che doveva dare vita a una revisione, la revisione non sia stata messa in opera, e nonostante questo da allora ad ora, fra incarichi, diciamo così, spese varie, abbiamo praticamente fatto spendere ai nostri cittadini 180.000 euro. Cioè, quindi con 110 milioni, cioè 60 mila euro scarsi, si concepì il piano regolatore generale, con 180 mila euro un nulla di fatto. Mi piace ripeterlo e ripercorrere quello che è stato il nostro percorso in questi anni, per chi pensa: ma avete vigilato? E come se non abbiamo vigilato? Avevamo sfidato l'amministrazione allora e avevamo mandato anche un'intimazione e una nota a livello di assessorato regionale competente e tutti gli organi competenti affinché qualcuno si attivasse e portasse a termine quello che necessitava, che era una gara d'evidenza pubblica o comunque, nel caso della regione, anche nominare un commissario ad acta immediatamente per individuare la squadra o il professionista che portasse a termine questa diciamo opera, che era la revisione del piano regolatore. Questo non è successo. Ancora ci raccontano che lo faranno, ma ci raccontano menzogne, perché tutto questo passa sempre dalla crisi politica, dove in un consiglio comunale non dotato dei numeri atti a poter approvare un piano regolatore generale, ma una revisione del piano regolatore generale, ma di che cosa stiamo parlando? Continuiamo a prendere in giro i cittadini? Ecco, caro sindaco, che non è chi ti appunta, ti fa degli appunti puntuali e documentati che prende in giro i cittadini, sei tu, perché ti arroghi continuamente il diritto che non hai di portare avanti una macchina amministrativa agonizzante a fronte della mancanza di una maggioranza che ti sostiene, e quindi tu stai continuando in maniera arrogante a gestire tutto da solo, perché così ha fatto fin dall'inizio, perché si è mantenuto le posizioni principali, quali l'assessorato ad interim dell'urbanistica, se non ricordo male, e dei lavori pubblici. Per quale motivo le ha mantenuti a documento e chiaramente contro una squadra che aveva dato collaborazione e che avrebbe voluto collaborare? Continua a fare cerco e continua con il suo egocentrismo a rovinare un comune. Oggi siamo al disastro finanziario, al cosiddetto dissesto finanziario, dove avrebbe dovuto per tempo porre rimedio con la famosa manovra di riequilibrio al bilancio, ma che non doveva essere fatta ora e che lui non fa ora, nonostante con quella manovra possa portare comunque ossigeno alle casse, perché poi rimane con l'ordinaria amministrazione con le braccia conserte negli ultimi 9 mesi, dove deve distribuire le prebende per la sua campagna elettorale, punto interrogativo, non è un'affermazione, punto interrogativo, dove ancora non può e non paga i dipendenti o ritarda nel pagamento dei dipendenti, che sono, diciamo, la materia primaria su cui lavorare, e poi propone in uno schema di bilancio che poi ritira con tecnicismi vari. Cosa propone? La ristrutturazione delle strade con 600.000 euro, ma te la dico in siciliano, a Rosalenara, come vuoi rara, non la pazziata la città per fare capire che hai fatto qualcosa, vuoi tappare qualche buca per raccontarci che hai fatto qualcosa? Questo signore, in maniera scellerata, si è permesso di raccontare alla gente, in frangenti lontani da oggi, che aveva realizzato l'80% del suo mandato amministrativo, ce lo documenti, ce lo dica, perché gli facciamo conferire un premio a livello nazionale, anzi internazionale, e invece così non è, perché la città urla a che lasci questa poltrona e ci lasci tranquillamente lavorare in città. E ripeto, potremmo non essere noi, chiunque altro, l'importante è che si trovi una soluzione a questo malessere, a questa mala gestio che noi abbiamo da sempre avversato, anche con atti più o meno riconosciuti validi. Perché la nostra lotta non è a Corrado Calvo, che per quanto ci riguarda è il signor nessuno, signor sindaco, signor nessuno, ma la nostra lotta è un sistema che è stato garantito anche da questa persona nel tempo, nei secoli dei secoli, che porta la firma di vari attori, ma la sostanza è che questa città non è mai stata liberata da questo sistema, e permettetemi, anche affaristico, dove si pensa al ritorno personale e non si pensa al ritorno della collettività, dove quando ci si siede non si deve farsi, nessuno si dovrebbe fare i conti in tasca e dire quanto guadagnerò da questo mandato. Non è così. Quanto guadagneranno i miei cittadini dal mio sforzo, che è profondo, in servizio? Questo dovrebbe essere la giusta filosofia per portare a termine un mandato in maniera decorosa, non dico straordinaria, ma decorosa, perché conosciamo perfettamente i limiti dell'attuale sistema amministrativo a livello italiano, conosciamo tutti che mancano i trasferimenti regionali e nazionali, ma è inutile dirlo, conosciamo tutti che in passato qualcuno ha fatto dei danni, anche a livello di bilancio, anche a livello di finanze ci hanno depredato, ma è inutile dirlo, perché quando si prende in mano una situazione, e in questo momento un'azienda fallita, perché ve lo dimostro con un solo dato, nel momento in cui un'azienda non può pagare i propri dipendenti e questa, diciamo così, somma corrisponde al 50% del bilancio dell'azienda, l'azienda è fallita, allora dice, allora siete pazzi a prenderla in mano. No, sogniamo e vogliamo mettere le mani su questa azienda, perché sogniamo di poterla a piccoli gradi, con la collaborazione di tutta la cittadinanza, non solo della squadra che metteremo da ora ad allora in piedi, che non siamo solo noi chiaramente, ma sogniamo di poterla, diciamo, risistemare. Ma perché? Perché vorrei dire al caro sindaco che ci sono esempi eccellenti e ce n'è uno che proprio è vicino a noi, un esempio di amministrazione che rispetto alla mancanza di risorse ha dato risultati. Questa amministrazione è targata Luca Cannata. Siamo ad Avola, dove va a votare ancora il 70% dei cittadini, mentre in tutta Italia bisogna portarli a votare e dargli di nuovo entusiasmo, perché non ci crede più nessuno. Non ci crede più nessuno, e purtroppo neanche a chi come noi non ha mai governato, e quindi dobbiamo soffrire anche dei mali altrui, c'è anche questa. Quindi chiedo a tutta la squadra grande entusiasmo da ora in poi e a tutti gli amici che ci parteciperanno, perché si passa da lì. E invece hanno portato ad Avola il 70% di cittadini a votare, e su questo 70% hanno guadagnato oltre il 40%, tanto che si sono aggiudicati la vittoria a primo turno. Questo significa che un'amministrazione ha dato dei segnali positivi e li ha dati, perché ha garantito i servizi ai suoi cittadini, perché ha portato a termine il piano di riequilibrio e il bilancio, e quindi l'ha rimesso in sesto, perché hanno rilanciato anche l'economia della città. C'era un porticciolo abbandonato e anche, dice, maleodorante, e in questo punto della città invece c'è di nuovo vita, ci sono locali. Quindi non è una chimera e non è una cosa impossibile che anche il corso di Rosolini riprenda vita, se si ha una visione commerciale urbanistica della città X, che era quella che noi avevamo, diciamo, pubblicizzato durante la nostra campagna elettorale, è quella che abbiamo in mente, che non era quella del centro commerciale ma era questa, e tante altre vicende che ci hanno interessato, che abbiamo tirato fuori nel tempo e che questa rassegna stampa ne è testimone, dove nel tempo abbiamo continuato a professare, a parlare la stessa lingua. Abbiamo riparlato appunto dell'assetto urbanistico e avevamo ragione, perché ci sono delle indagini in corso oltretutto. Come abbiamo parlato di una città che urbanisticamente non è vocata ad accogliere delle serre al proprio interno, e avevamo ragione, perché ci sono delle sanzioni, più ne ha più ne metta. Cioè, noi non abbiamo accanimenti contro chi che sia o con nessuno, né contro gli imprenditori né contro le opere pie, ma è chiaro che ogni vicenda deve passare dalla legge. Allora, se l'opera pia ha fatto bene nel ventennio, trentennio, quant'è che amministra, stia bene e continui a lavorare per il bene. Se non ha fatto bene, c'è un articolo 24 di una legge regionale che dice che i beni all'opera pia vengono levati e vengono acquisiti al comune, e allora un amministratore dirigente, siccome da quell'opera, che siano serre, che sia comunque per noi un parco, che sia una villa o che siano appunto dei beni che comunque hanno un valore dai 15 ai 20 miliardi, si acquisiscono al comune, e si inizia a pensare con uno sforzo non solo economico ma anche culturale a che cosa vada adibito, magari non all'economia ma alla socialità della città, giovani, anziani e via discorrendo, non come quando si comprano i capannoni a Valle del Paese, si spende 400.000 euro all'asta pensando di aver fatto un affare, quando ci volevano 200.000 euro per andare a smaltire solo tutto l'Eternit che c'è sul tetto. Ma quale affare abbiamo fatto? Ma come potremmo noi andare a valorizzare quel bene, che un bene comunque costituisce? Forse lo dobbiamo andare a rivendere, non lo so. Anche questi sono tutti ragionamenti che si fanno con la programmazione, che questo amministratore non ha avuto. E ripeto, i risultati sono quando non andiamo ad appuntare a fare delle micro, diciamo così, sottolineature, dei micro appunti. Qua c'è un macro appunto, cioè che il suo 50% del bilancio, che è destinato ai dipendenti, non c'è più, non li può più pagare. Più di questo che cosa ti dobbiamo dire? Possiamo solo rinvitarti anche all'ultimo per salvare la città, dimetterti, ma dico, tanto è una frase che sicuramente lui avverserà e dirà: ah, questi incompetenti, questa, inizierà di nuovo a riattaccare chi invece diligentemente è stato lì 5-6 anni sul pezzo. E per questo ringrazio e concludo tutta questa straordinaria squadra, perché in fondo noi dal palco non ci siamo scesi mai come entusiasmo, dal palco ci siamo scesi perché non ci interessa andare sui palchi, ci interessano poco anche le fasce, a dire il vero, non ci interessano i viaggi all'estero, non ci interessa la rappresentanza, vorremmo portare qualche risultato concreto. E per questo penso che il sottoscritto, e vorrei fare una battuta strana, non sia idoneo, ossia io penso che la mia funzione possa essere quella di coordinare politicamente un gruppo che deve essere dotato da ora ad allora, quindi dico quelli che siamo qua dentro, grazie per il percorso che abbiamo fatto insieme, quelli che verranno, mi appello fortissimo a quelli che verranno fra la città, fra le forze sane della città, che sono cimentate o meno in politica. Perché? Perché se non componiamo una squadra di livello e iniziando dal sottoscritto, iniziamo a chinare un po' il capo e fare un po' un gesto di umiltà, noi non troveremo mai soluzioni. Questa città ha bisogno di gente che umilmente si metta al servizio con competenza della città. Siamo disponibili e comunichiamo ai nostri cittadini che siamo candidati a questo e speriamo di poterla guidare. Grazie.